Capitolo XIII. L'incontro con il marchese Terresena. Castro Giovanni. Lunedì 12 luglio 1886. Francesco, dimmi la verità, come solo tu sai dire. Te l'aspettavi questa accoglienza? E siamo solo all'inizio. Preparati a esplorare nuovi sentieri. Buon cammino, io resto qui, accanto a te, a raccontare. Venne la nuova alba, il cui spirito sacrale poteva ancora tastarsi nell'aria estiva. Francesco fu subito operativo. Luigino, invece, dimentico di sé, era sprofondato in un sonno nero come la notte, al punto che, in tarda mattinata, fu svegliato da Francesco. «E siamo pronti a quest'auto giorno», affermò Luigino tra uno sbadiglio e l'altro. «Stamattina a Maghire n'ha masserito feudo che c'è un marchese, che vuole ingunciare de per concordare tutto travaglio. Ci vuole dare magari un'occhiata a mula e a carretto». Gli raccomandò anche di non mostrare esitazioni e gli disse: «Già, canusci isciate per cascio Giovanni, io pomolino dava la tegge, e sa macaro mestiere. Fra qualche giorno ti insegno chi già per cascio betta». In giornate tutto sarebbe stato più chiaro. Il casale baronale era sito in contrada Raia e distava un paio di miglia dal ricovero di Francesco. La carrozzabile che scendeva a valle era in ottime condizioni e in poco meno di un'ora si era a destinazione. Francesco attaccò Mirrina al carretto, caricò i due sacchi di farina che gli erano rimasti mentre il campiere si apprestava a sellare la sua barnissa. «A ciascuno il suo. E via, ad ali spiegate, verso nuovi porti». Luigino procedette verso la carrozzabile. Francesco ne sosteneva sommessamente il passo, standogli dietro. Dopo il terremoto di sensazioni della sera precedente, una nuova divorava avidamente il suo cuore. Doveva incontrare il suo principale, nonché proprietario del casolare, ed erano in gioco tutti gli anni a venire. Pur di rimanere in quel paradiso e mantenere l'amicizia con il compagno Luigino, al quale si era molto affezionato, sarebbe stato pronto ad accettare qualsiasi proposta. Accompagnato da questi pensieri, giunse al podere. Dall'aria alla terra, dal verde smeraldo al giallo ocre, dall'odore di muschio a quello di fieno, tutti gli elementi naturali erano coinvolti nel panorama che gli balzava davanti, riempiendogli gli occhi e le narici di tepore. Uomini affaticati e possenti donne si destreggiavano in diverse faccende, ignari dell'inestimabile contributo che stavano dando al ciclo della vita. E poi ancora cani, gatti, galline, pavoni e finanche conigli chiusi dentro la gabbiola ai lati delle casette completavano il quadro d'assieme, abbaiando, miagolando, becchettando, ingenui musicisti del concerto della natura. Anche gli scintillanti pascoli vestiti di sole venivano mutilati da mucche, pecore e capre. Le sottili note dei passeri e il verso mozzato delle giumente, nel loro sapiente contrasto, facevano da sottofondo a quella sinfonia di operosa spensieratezza. Il sole ardente, il profumo delle zagare, la vivacità dei colori cantavano la bellezza di quell'Eden magico che Adamo ed Eva avrebbero scelto come loro casa. I due amici oltrepassarono la porta che introduceva al grande baglio del casale. Esso si presentava attorniato da case in pietra, con davanzali protetti da inferriate sporgenti. Quattro grandi giare erano poste ai lati, con dentro fiori variopinti a ornare il paesaggio. Al centro del cortile vi era una coraggiosa fontanella dalla quale sgorgava liquido azzurro e terso che confluiva nell'abbeveratoio. Quel fluido vitale veniva convogliato nell'orto, dove si elevavano impavidi ortaggi a meraviglia. Il pavimento era lastricato con ciottoli di fiume incastrati in rosticci di miniera provenienti dalla zolfara di Zimbalio, che si trovava a poche miglia da lì. Il tintinnio dei sonagli, il calpestio degli zoccoli di mirrina e barnissa e il cigolio delle ruote di carretto attirarono subito lo sguardo degli operosi lavoratori. «Eccolo lì!» Il marchese se ne stava seduto davanti a un tavolo posto all'ingresso del suo alloggio, intento a scrivere e registrare tutte le attività che giornalmente venivano svolte all'interno del casale. Alla loro vista si alzò in piedi, mostrandosi ai due amici in tutta la sua fisicità. Alto e di corporatura snella, indossava un largo cappello color paglierino, una camicia bianca sulla quale sfoggiava un fazzoletto di colore rosso. Il pantalone di velluto, color castano, accoglieva la camicia e si infilava dentro gli stivali che erano stati confezionati su misura da Don Benedetto d'Ambla. La mano sinistra avvolgeva un fazzoletto bianco, l'altra avvinchiava un mezzo bastone che di tanto in tanto sbatteva autorevole sullo stivale destro. Il suo animo, checché se ne dicesse dell'aspetto, era oltremodo buono e favorevole. Egli considerava fratelli, sorelle e nipoti tutti gli allocati nel suo podere, insieme alle rispettive famiglie, e li trattava come tali. In quel luogo, a differenza di altri, nessuno era soggiogato. All'interno del cascinale, il marchese aveva fatto erigere una piccola cappella che curava personalmente con amorevole dedizione. Stesse attenzioni erano riservate agli altari laterali della chiesa di San Domenico in Castro Giovanni, che ne recava anche lo stemma di famiglia. Il marchese era un vero filantropo. Aveva creato e poi sostenuto un punto sanitario che ospitava ogni mese un medico e una levatrice condotta per assicurare visite e cure a tutti i suoi mezzadri. Alfredo, predecessore di Francesco, passato a miglior vita a causa della vecchiaia, si recava a casa del giovane dottor Pietro Farinato e lo portava al casale, qualora ce ne fosse stato bisogno. La stessa cosa avrebbe dovuto fare Francesco. Nel cascinale non veniva impartito alcun tipo di istruzione scolastica. Per lavorare la terra bastavano solo cuore e forza. Tale carenza, però, veniva compensata dai racconti e dai vissuti degli anziani, perle di saggezza per i piccoli curiosi. I giovani promettenti, poi, venivano trasferiti nella casa baronale di Castro Giovanni e iscritti a frequentare la scuola primaria del ginnasio. «Buongiorno a vossia, marchese. Con il suo permesso le presento Francesco, il carrettiere di San Pier Niceto. A vostra disposizione», esclamò Luigino, che col marchese si esprimeva in perfetto italiano, come lui stesso faceva e pretendeva. Anche il carrettiere porse timidamente un saluto reverenziale con un fremito nel cuore. Ben arrivato, Francesco. Luigino mi ha parlato tanto bene della tua persona, del tuo carretto e della possente mula. Penso che ti abbia detto anche quale lavoro dovrai svolgere. E aggiunse, mentre girava intorno al carretto, che attentamente osservava, «Davvero un bel carretto! Mai visto dalle nostre parti uno così robusto e tenuto così bene! Le incisioni sulla chiave sono veramente prestigiose, riflettono il proprietario e la sua identità. Anche la mula è possente e rara di colore. La sonagliera appesa al collo le conferisce splendore. Bene, e proseguita per davvero al carrettiere. Quando è stato costruito?» Francesco rispose timidamente alla domanda. «Grazie a vossia, marchese, e cuso permesso, un carretto, un regalò in me pace 25 anni arreri, quando io feci 10 anni. U costruì un mascio fino messinese, e lo stesso mi insegnoi a mantenerlo. Ogni anno, a maggio, coglio i fogli e i ciuri du sammucu e sicco tante volte per impregnare o legno, che così si mantiene nuovo. Spesso invece scingo i bulloni e riparo i parti che ne hanno bisogno.» Il marchese in primo luogo si infastidì, poiché voleva che il suo carrettiere parlasse in italiano, o quantomeno in dialetto castrogiovannese. Poi capì e si rassegnò ad ascoltarlo e comprenderlo nella sua espressione dialettale. «Questa non la sapevo. Noi dalle nostre parti riserviamo lo stesso trattamento alle corde dopo averle intrecciate. Non si finisce mai di imparare!» esclamò il marchese. E poi aggiunse: «A proposito del tuo lavoro, veditela con il mio campiere. La sua proposta diventerà la mia e sono certo che farai un buon lavoro. Buona permanenza, che il manto della Madonna vi protegga entrambi.» Non poteva andare meglio di così. Francesco aveva destato nel marchese gaiezza e spirito di solidarietà. Adesso il suo destino si abbandonava nelle mani di Luigino. I due si spostarono nell'abitazione di quest'ultimo, che si trovava lì vicino, per concordare il tutto. «Caro Francesco, eccoci nella mia stanza. Magari io sono ospite da marchese.» Si fermarono davanti alla porta e Francesco scaricò dal carretto i due sacchi di farina facendogliene dono. «Piglia, sta farina proviene dei nostri grani, macinati in tuo mulino o baroneggio di San Pere, di me cugino Nino Insana.» Francesco era così felice che il suo cuore traboccava di generosità. Giunse per i due amici anche il momento di rifocillarsi e bere una cannata di vino con il quale pasteggiarono i cavati al sugo preparati appositamente dalla cuciniera del casato, Agnè Concettina. Luigino osservava di sottecchi le membra svinite di Francesco, mentre accarezzava delicatamente la cannata come se fosse una piuma. Quella pacatezza di gesti gli suggeriva l'immane sofferenza che finora aveva patito quell'uomo stanco e pensieroso. Finalmente, per lui, sarebbero arrivate solo buone nuove. Per cui, in quell'occasione, pensò bene di non fargli nessuna proposta, ma di dargli solo consigli. Prima ancora di concordare qualsivoglia attività, era necessario offrire un po' di riposo a Mirrina, foraggiarla a dovere e farle riprendere peso e forze. Le sarebbero bastati 4 o 5 giorni per ritornare in perfetta forma. Allora sì che avrebbe potuto trainare con facilità 3 quintali di carico alla volta. Intanto sistemarono sul carretto il foraggio per Mirrina. Pasta, pane, formaggio, uova e un bottiglione di vino per il carrettiere e altro per le necessità della guardiana. Il cibo sarebbe stato sufficiente per una decina di giorni e quindi si diedero appuntamento dopo 6 giorni per effettuare il carico della prima consegna a Taraddè. Francesco ringraziò e proseguì per la strada del rientro. Prima del calar del sole ridente, giunse nel suo nuovo alloggio. Provvide alle necessità di Mirrina e di Diana, sistemò qualche bullone del carretto e infine rivolse tutta la sua attenzione verso se stesso, come una nuvola fosca che lo avvolgeva con il suo animo da poeta. Prima che Morfeo lo afferrasse e lo trascinasse nella sua caverna senza tempo, fece una preghiera di ringraziamento a San Pietro, patrono della sua San Pierniceto, e aggiunse un altro nodo nel filo del gomitolo di lana. Una nuova casa, un nuovo inizio. Buonanotte, Francesco.